l'intelligenza che Livio ha delle cose, sì, perché ha capito questi meccanismi che mettevo prima in evidenza, ha anche capito questo meccanismo per cui appunto concede il segnale di Stato, cercare in qualche modo di mettere una pezza, a Milano ci hanno detto che le pezze a volte sono peggio dei buchi originari, no? Quindi questo tentativo di cercare di riarruolare, scusate, parola è difficilissima, Siccio dalla propria parte compiuto dai decembri è tardivo e quindi naturalmente rovinoso, alla fine si rivolge contro di loro. Forse nel gioco così di contrapposizione fra autori, in Livio manca una cosa che se Tacito avesse dovuto scrivere questo passo, non l'ha scritto perché non fa parte dei suoi interessi, mi aspetterei che Tacito avrebbe messo in evidenza, e cioè quei volonterosi carnefici. Mi suonava un libro di alcuni anni fa che celebrava i volonterosi carnefici Citra, cioè in fondo non saranno stati decembri, sì, nominalmente comandanti in capo dell'esercito, a prendere tutte queste decisioni, a macchinare questa trama contro Lucio Siccio Dentato. Sicuramente ci sono stati quei sempre pronti uomini, yes men, pronti a dire di sì, insomma, chi ha il potere e ad aiutare forse il potere anche più di qualche potere potrebbe trarre volere, trarre beneficio, e poi alla fine l'azione si rivolge contro i decembri, il risultato va contro i decembri. Cioè, Tacito è molto attento al ruolo di queste persone, perché in fondo aveva sulla coscienza di poterne essere stato anche lui uno negli ultimi anni di Domiziano, e quindi naturalmente lui li tira sempre fuori, questi funzionari, ne segnala sempre il ruolo. È significativo che qui invece ci sono i decembri, cioè sì, cioè non c'è nessuno in mezzo se non quelli che sono stati mandati, ma che come lui assolvono genericamente un compito. I suoi insidiatores, vorrei però prima di lasciare finire e chiudere in fondo questo tentativo di lettura del passo di Livio, citare un romanzo del 1928. Si intitola The Green Mother Case, l'autore è, diciamo, S.S. Van Dyne, credo si pronunci così, non sono sicurissimo, in realtà è uno pseudonimo di penna, S.S., che due iniziali non stanno per nulla, non sono l'S.S. di qualche anno, insomma, avrebbero ben diversamente funestato l'Europa, è un americano. L'autore in realtà si chiamava William Huntington White ed era uno storico dell'arte, che aveva tentato la carriera come storico dell'arte, ha scritto anche un trattato che dicono gli storici dell'arte, certo interesse, assieme al fratello aveva anche lavorato, il fratello era uno scultore, invece alla fine tutti e due non hanno successo, né lo scultore riesce a vendere le sue opere, né lo storico dell'arte riesce a fare la carriera universitaria che sperava, si danno alle gallerie d'arte, ma lì anche peggio naturalmente, la possibilità di fallimento, e alla fine questo William Huntington White si mette a scrivere romanzi polizieschi. Che hanno un grandissimo successo, sì, i romanzi di Van Dyne per una decina d'anni lo riempiono di soldi, poi incominciano ad avere insuccesso, nel 39 si spara, quindi vabbè, succede anche questo, quindi c'è sempre un rischio anche in queste carriere di successo letterario. Resta che i suoi romanzi si titolano sempre The Mother of Chaos, cioè il caso dell'omicidio, insomma, e poi il nome dei personaggi, della famiglia di solito, giovane, per fare appunto una famiglia Green, fatta di una madre paralitica che poi non è fino in fondo paralitica, di due fratelli e tre sorelle, di cui una adottiva, e questo naturalmente è il rischio poi che ciò che mette tutta la situazione, fa esplodere tutta la situazione, e di una cuoca alquanto inquietante, non si capisce perché nei romanzi gialli poi intescano sempre questo personale di cui non si sbarazzano all'istante, ma i giordomi e cuochi sono più inquietanti di qualunque altra figura si riesce a incontrare all'interno dei romanzi. Comunque, pazienza, non vi racconto altro, naturalmente, perché se qualcuno lo volesse leggere, è tradotto anche in italiano, è stato tradotto anche più volte, pubblicato di recente, anche pubblicato di recente più volte. Il protagonista è questo detective non riconosciuto, perché in fondo è solo un amico del procuratore distrettuale che ogni tanto viene convocato, chiamato a fornire un aiuto, che si chiama Philo Vance, un grande dandy, un straordinario dandy, però anche uno straordinario uomo di cultura, anche classica, perché siamo a 1928, primi anni 20, nel 1900, e quindi la cultura era cultura classica, cioè la persona colta è quella più colta in cose classiche. È uno che a un certo punto riceve i papiri smenando, che doveva essere quelli che i Renzi, e si mette proprio lì a decifrarli, così da un tempo, per fortuna. È la normale attività di questi termini che i New Yorkesi che altro non hanno fatto mai. E lui a un certo punto in questo romanzo sviluppa una simpatica definizione, teoria del romanzo, che è questa: la teoria dei palinsesti. Il palinsesto, lo ricordo, è un codice che è stato raschiato per utilizzare la carta, sostanzialmente, su quale è stato scritto un altro testo. Noi quindi abbiamo il testo di superficie, naturalmente, ma dall'inizio dell'Ottocento, attraverso reagenti, in molti casi è stato possibile far riaffiorare il testo di profondità. I reagenti dell'inizio dell'Ottocento hanno fatto cose più danni che aiuti, perché hanno poi distrutto in molti casi i testi che stavano sotto. Gli Scoria Veronensia sono uno di questi palinsesti, cioè un meraviglioso manoscritto di un ignoto studioso, però che era il suo libro sicuramente, in questo caso, di lavoro, il suo Virgilio di lavoro. Non è il solito commento a Virgilio, solo per modo di dire, che viene dal mondo tanto antico, ma è proprio il tipo di una persona, che non sappiamo chi sia, ma sappiamo che la cosa si annotava a margine del suo Virgilio. E l'altro più famoso di tutti i palinsesti è quello legato ad Angelo Mai, naturalmente, con Giulio Basi, ma anche poi sulla canzone, per recupero della Repubblica, vediamo che parte del Cicerone. Va bene, cos'è un palinsesto? L'abbiamo spiegato, cosa c'entra con la nostra situazione, cosa c'entra con Philo Vance. L'idea di Philo Vance è questo, che in questi romanzi, che rientrano tutti in una tipologia di romanzo poliziesco molto specifico e particolare, anni 20, anni 30, perché poi ci sono oggi romanzi polizieschi di tutta la tipologia, il colpevole ovviamente lascia e semina una serie di indizi, ma per non farsi scoprire nasconde o cerca di nascondere gli indizi che sa di aver lasciato, creando dei falsi indizi che sono la scrittura di superficie. Cioè, i falsi indizi che vanno a portare le indagini verso un altro possibile colpevole, che invece è innocente, sono quelli che di solito poi la polizia prende per buoni, il detective è capace di scavare in profondità. Questi falsi indizi lasciati volutamente dal colpevole sono la scrittura di superficie. Il compito del bravo lettore, cioè del bravo detective, è di farli affiorare invece gli indizi che stanno in profondità e irradere quindi la scrittura di superficie e recuperare quella vera di profondità. Se ci pensate, il caso di Lucio Siccio Dentato e la sua morte si presta assolutamente. La lettura di superficie che impongono i decenni con gli insidiatores, cioè l'agguato, in cui lui cade combattendo valorosamente assieme ai suoi compagni contro i nemici sabini, e poi quella chorus, che senza aver letto Philo Vance, però sa cosa si deve fare e fa riaffiorare la lettura di profondità, cioè la verità, cioè i veri indizi, che ci vengono proprio come in un romanzo poliziesco spiattellati uno dietro l'altro.